Ma che a te sei stontetta? Ma che vuoi? Ma che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovati e ben trovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa di Roma. Questi sono gli 87.9 in modulazione di frequenza, appunto la frequenza di Radio Onda Rossa che trasmette dal 77 libera nell'etere. E la trasmissione che state ascoltando è Impatto. Ricordiamo che se voleste mettervi in contatto con noi nella prossima oretta potete farlo direttamente allo 06 49 17 50 oppure spedirci un'email, magari anche più in là in settimana, a impatto@ondarossa.info. Oggi non abbiamo moltissimo, abbiamo soprattutto, insomma, daremo soprattutto la notizia del corteo, quindi lanceremo il corteo ad Albano di sabato prossimo alle 3:30. Contro questo scellerato progetto di inceneritore del sindaco Gualtieri. Di Acea, forse a 2A, forse chissà, insomma si vedrà. E poi qualche altra notizia sparsa, insomma, dopo la corrispondenza che faremo per lanciare appunto il corteo. E ricordiamo anche che ci sarà mercoledì questo, fra 2 giorni al Porto Fluviale, un'assemblea in cui si incontreranno i movimenti contro le nocività ambientali con i movimenti di lotta per la casa, quindi questo mercoledì alle 15:30 più o meno. Sì, scusate, 17, un piccolo lapsus. Comunque, questa è la scaletta di oggi. Direi andiamo a passare rapidamente un pezzo e poi ci risentiamo dopo l'intervallo musicale.
down on us, but Jesus never came in. What did you expect? So fine, it's just like always, here again.
Rientriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dicevamo che avremmo contattato un compagno da Albano per parlare del prossimo corteo di sabato alle 15.30, ma anche dell'iniziativa, dell'incontro fra Movimenti contro la Nocività e di Lotta per la Casa a Roma a Porto Fluviale questo mercoledì alle 17.30. Quindi pronto, ci senti?
Ecco, sì, ok.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Senti, allora, insomma, la situazione rispetto alla settimana scorsa non è cambiata di molto dal punto di vista del progetto dell'inceneritore. E sabato ci sarà questa nuova manifestazione ad Albano, e insomma, l'ennesima contro discariche e inceneritore. Cambiato il progetto a distanza ormai dei 15 anni dal primo tentativo, quello voluto da Cerroni, e mo' abbiamo quest'altro progetto voluto da Gualtieri, Acea, l'amministratore delegato Palermo, che mi sembra sia il motore economico di questa pazzia. E niente, insomma, aggiornamenti particolari. Settimana c'è stato il primo incontro tra il nuovo governatore e il sindaco di Roma, e hanno parlato proprio poi di questo progetto.
Sì, forse già ne abbiamo parlato pure la volta scorsa, nel senso che il neoeletto presidente della Regione Lazio, già in sede di campagna elettorale, aveva prospettato la difficoltà dell'utilizzo della via Ardeatina per il trasporto dei rifiuti verso questo ipotetico impianto da collocare al 24esimo chilometro della via provinciale medesima. Ma a parte i numeri a caso, insomma, che sparava questo tizio, questo signore, in ogni caso è chiaro che l'eventuale collocazione di questo impianto su quella strada sarebbe stato estremamente problematico, ma questa è l'ultima delle questioni. Peraltro noi siamo reduci da quasi 2 anni di contrasto all'utilizzo del 7° invaso della discarica Ronciliano, che sta a 800 metri grosso modo dal sito dell'inceneritore, quindi ci siamo sorbiti l'arrivo quotidiano decine di tir che portavano appunto i rifiuti in quell'invaso, e abbiamo potuto pure verificare quello che è il traffico pesante che si svolge su questa, che a quel livello, a quel punto è una stradina, insomma, no? Che sarà, se so, 6 metri è troppo, insomma, di luce della strada. Quindi appunto se questo qui dice che fa 600.000, vorrebbe lavorare 600.000 tonnellate l'anno, vuol dire che dovrà eventualmente lavorare circa un po' meno di 2.000 tonnellate al giorno. Quindi questo significherebbe 70 per 2, insomma 50, 60, 70 a secondo della capacità dei mezzi che utilizzano. Adesso pare che già Gualtieri l'aveva detto, aveva prospettato che c'è un'alternativa all'utilizzo della strada, perché c'è la ferrovia, che è noto che a Santa Palumba c'è la stazione di Pomezia, che tra l'altro è frequentatissima da i pendolari del territorio, nelle ore di punta è una linea molto molto densa, insomma si entra alla giapponese, insomma spinta.
Sì, anche i pendolari della Campania, diciamo.
Sì, naturalmente cioè quella linea che arriva a Napoli, per cui c'è questa cosa, però quelli che fermano anche in queste stazioni periferiche, insomma sono i treni meno veloci, come si dice, quelli dedicati al trasporto più locale. In ogni caso pare che questa Cherokee sia stato illuminato da Gualtieri e che appunto effettivamente ha detto che questa cosa è interessante, e lasciano supporre che ci sia questa ipotesi risolutiva per il trasporto dei rifiuti. Si parla quindi, non ho quello che comunque si parla di trasporto su ferro, non si capisce se vuole istituire una nuova stazione ancora più vicina, oppure si utilizza quella di Santa Palumba e poi magari c'è un intervento pure sull'assetto viario del territorio, perché comunque dalla stazione al sito non è che sta proprio appiccicato, insomma ci stanno sempre qualche chilometro da coprire, ed è qualche chilometro che è interessato comunque a un traffico industriale, sia perché lì c'è un polo logistico che va ulteriormente crescendo, perché ci stanno impianti industriali veri e propri, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, e depositi di relitto della ABB, Brown Boveri, ci sta vicino la Fiorucci, insomma è diversa, c'è pure un deposito di petrolifero non troppo distante, cioè è tutta una caciara sostanzialmente, oltre ai macelli, la discarica e così via. Quindi questa storia qua, oggi poi è comparsa sulla Cronaca di Roma un articoletto da una parte pietoso, dall'altra molto molto indicativo, cioè sostanzialmente.
Scusa, Cronaca di Roma
di Repubblica, okay. Cronaca di Roma di Repubblica di oggi, c'è stata una colonna di spalla Santa Palumba eccetera eccetera, dove raccontano tutte queste storie, e fra l'altro pare che comunque pure c'è il neo assessore ai rifiuti, certo che era della corrente dei Rampelli, che appunto come il suo, come si dice, capo cordata, pare che sia scettico su questa cosa, e allora pare che si sia riaperto un dibattito fra questa gente sul fatto che ma ci sta un altro posto da andare, qualcun altro da ammazzare da qualche altra parte nel circondario di Roma, e allora si dice allora la regione indicherà un sito alternativo, dice no assolutamente, ma aspetta al comune, e insomma c'è questa pare che cioè, quantomeno Repubblica di oggi lumeggia la ripartenza di un dibattito sul sito.
Ma c'è anche da chiedersi da dove partirebbero poi i rifiuti, perché mettiamo che arrivino alla stazione di Santa Palumba, ma poi chi, insomma, dovrebbero arrivare da qualche TMB verso una ferrovia, da quella ferrovia verso la stazione di Santa Palumba, quindi forse
punta.
Aprilia, da quali zone, ma poi bisognerebbe, insomma,
Aprilia già sta, ci deve arrivare,
che sì, però è sulla ferrovia, però se deve arrivare da Roma quella ferrovia da dritta a Termini o sulla Casilina, insomma è difficile pensare,
che ne so quello che si inventano, Cavannelle, non so, cioè è chiaro che tutto quanto un meccanismo status scolare,
sarebbero
di
immensi treni da 2000 tonnellate di mondezza parcheggiati dentro
non,
Roma.
Non so quanta roba ci mettono dentro un vagone, insomma, però l'utilizzo dei treni per trasporto rifiuti, Roma ha una certa esperienza, insomma, ha lasciato dalle parti della Tiburtina per mesi carichi dei rifiuti che dovevano andare al nord. Quindi
sì, si sentiva benissimo l'odore all'epoca, poi.
Vabbè, e quindi pensano di ripetere questa cosa, che non è, comunque non sarà eventualmente, e comunque ripeto, è l'ultimo dei problemi, è un fatto di logistica, ovviamente, che prescinde totalmente da che cos'è questo impianto e a che tipo soluzioni tra un miliardo di virgolette evidentemente si adatterebbe, tenendo presente che già la politica di gestione dell'AMA a Roma già si comincia a vedere come l'alternativa, no? Devono mettere i cassonetti nuovi, belli, intelligenti e così via.
Sono già falliti.
Che mi pare che insomma ragionano un po' come quelli vecchi, sono sempre montagne di monnezza, comunque è distribuita a caso nelle strade. Quindi se continua sempre in questa cosa.
Eh sì, e allora noi ricordiamo anche che insomma le criticità sono sicuramente il fatto che ci saranno emissioni pesantissime in atmosfera, emissioni clima alteranti, che insomma produrranno le patologie che conosciamo, contribuiranno ai cambiamenti climatici, e poi c'è un consumo idrico che quel territorio assolutamente non può sopportare, alla luce di una situazione, quella odierna, in cui c'è uno stato di siccità che ormai va avanti da 2 anni e che ci dovranno veramente spiegare bene come riusciranno a risolvere, visto che insomma il vecchio progetto di Cerroni proprio sul consumo idrico ha preso una bella cantonata.
Sì, insomma abbastanza, cioè, noto, però per noi appunto c'è stata la famosa storia dell'unico ricorso al TAR che abbiamo vinto in vita nostra, che risale ormai come sentenza al 2010, ma come argomento al 2008, era appunto relativo a questi famosi, per noi, 28 metri cubi l'ora di consumo del defunto progetto del gassificatore di Cerroni. È chiaro che, cioè, questo qui è comunque un impianto che dovrà lavorare, quello lì doveva lavorare a 2000 gradi sul reattore, perché doveva poi c'aveva altri passaggi, una doppia combustione, e va bene. Questo qui, che è appunto 600.000 tonnellate, quell'altro era partito con 220.000, poi si saranno messi d'accordo di Carlo, lo famo un po' più piccolo, così lo famo passare 160.000, comunque questo impianto è 3 volte più grosso di quell'altro, quindi comunque dovrà tenersi non 2000 gradi dentro il reattore, comunque una temperatura che si avvicina ai 1000 gradi, per non avere altro tipo di problemi all'emissione, insomma, soprattutto le famosissime diossine, che si producono in un range che sta tra i 400 e 800 gradi di combustione, quindi ci devono andare sopra, con tutto quello che consegue, per sia per alimentare poi le caldaie e le turbine, e poi per raffreddamento delle cene, comunque dei residui della combustione. Si ritorna sempre alla famosa questione, a parte il fatto che ci stanno decine, sono state emanate all'epoca per questo territorio decine dei provvedimenti vari di salvaguardia del bacino idrico, eccetera. La crisi idrica del territorio dei Castelli Romani non data da ieri, ma è una cosa che si percepisce a vista, nel senso che c'è il calo dei laghi in maniera evidente, oppure di chi fa un pozzo e deve ormai a livello di pianura deve scavare fino a 100 metri, e se sta in collina, quindi abbiamo dei pozzi che stanno a 600 metri ovviamente, e quindi c'è la misura, come dice, immediata del fatto che c'hai le acque che se in falda che se ne stanno progressivamente ritirando. E non ci abbiamo il progetto, perché pure la CEA, che ha presentato l'unica dichiarazione di interesse che si è maturata in questo periodo insieme alle altre società che sono state appunto citate dalla stampa, però mica si capisce che ha depositato un progetto, noi faremo un accesso agli atti, eccetera, per vedere quello che succede, oppure qualche altra cosa, che cosa? Che vuol dire questa manifestazione di interesse? Perché il bando poi sarà fatto a partire d'agosto, ci dicono, e a quel punto se dovranno necessariamente ci dovremo confrontare con i progetti. Nel progetto c'è scritto pure, cioè deve essere scritto quant'acqua col su. Noi lavoriamo sempre per analogia. Che succede a Brescia? Che succede a Cerra?
Magari costruiranno un desalinizzatore apposta per far funzionare l'inceneritore.
A Tor Vaianica? Sì. Non lo so. Sì, pare perché per fare queste cose pare che ci sia la necessità di fare altre centrali, perché pare che ci abbiano bisogno di una certa quantità di energia elettrica per camminare. Ma in ogni caso, insomma, no, faranno, non lo so quello che minchia si inventano su questa cosa, cioè no, non vabbè. So manco quello che scriveranno su sto coso.
No, perché poi paradossalmente in queste settimane, visto che la siccità è già un chiaro problema che ci abbiamo di fronte in Veneto e in altri luoghi, già pensano di costruire desalinizzatori.
Sì,
con
vabbè,
la Ravenna spesa.
Magari da una parte fanno il desalinizzatore, dall'altra ci mettono il gasificatore, il rigassificatore, la nave, due navi, tre navi di rigassificatore GNL. Sì, fanno queste cose. Stiamo, appunto, stiamo in Israele, stiamo vicino al deserto. Quindi che fa? Giustamente nel deserto che fai? Che ci fai? Se fosse effettivamente desertica c'era il piano de Rubbia, fa centrale solare a tipo 10 km di raggio quadrato dei pannelli, ma questa è un'altra cosa, insomma, no?
No, sicuramente, però insomma l'involuzione in cui stiamo andando avanti e le soluzioni tecniche che propongono poi non fanno altro che aggravare il problema, perché serve l'acqua per desalinizzarla devi avere più energia elettrica, quindi devi avere più emissioni in atmosfera.
Nucleare.
Oh, piccolo, mi raccomando, piccolo e
casalino. Nucleari per i desalinizzatori, a voglia. I piani della IEA sono pieni di questi affarini.
Devono aspettare un po', comunque qualche anno devono ancora aspettare, poi vediamo se muove molto.
È tutto il tempo.
Ansaldo si muove molto, pure con l'ENA.
Ok, insomma, questo è il livello, insomma, del dibattito politico. Poi noi ci siamo accorti che comunque vuoi non vuoi questo inceneritore, di progetto inceneritore, è sulla bocca di tantissimi esponenti politici che si rinfacciano il fatto di essere o favore o contro. Insomma, ultimamente la Boschi contro la nuova neosegretaria del PD, ma allora che ne pensa del progetto di inceneritore?
Basta sapere, così è più contento.
Esatto, insomma altri ancora, quindi insomma c'è proprio un interesse spasmodico che sto miliarduccio d'euro, perché poi ci arriveremo a sta cifra, vada nelle tasche di Acea e company per la gloria del Giubileo di Roma, che però
sì,
insomma...
Ma questo copre il fatto che non so se i cittadini di Roma se ne sono accorti, che appunto c'è lo stallo più totale su questa cosa, perché è chiaro che non è che una soluzione può essere i cassonetti nuovi dell'AMA, e quindi questi qui continuano, andiamo avanti, fra un po' i 5 anni dei raggi, questo qui sono più di un anno e mezzo, e andiamo avanti sempre con questa sinfonia, insomma, no? Cioè questo aspettiamo sempre il Deus ex machina, l'intervento del Padre Eterno, che in questo caso nel vestito da inceneritore che ci risolve le questioni, insomma mi pare che siamo messi maluccio, insomma, da questo punto di vista, e quindi speriamo che mercoledì al porto fluviale finalmente potremo fare un'assemblea con qualche cittadino romano in più e qui valutare che prospettiva c'è. Diciamo che qui intanto questa proposta di corteo pare che abbia avuto molta consenso anche in tutti quei comitati più o meno fantasma che ci si sono contrapposti in questo periodo. Pare che si è sviluppata una larga unità su questa proposta. Nella propaganda che abbiamo fatto ci è sembrato di cogliere una buona partecipazione popolare. Speriamo che sabato prossimo di rappresentare degnamente una piazza ostile a questa roba.
Sì, speriamo di sì, e noi insomma ci risenteremo per gli aggiornamenti e ci vediamo sabato alla manifestazione.
Benissimo, ciao.
Ok, grazie per l'aggiornamento e a risentirci.
Grazie a voi, ci sentiamo, ciao.
Ciao.
E quindi per questa corrispondenza è tutto, noi ci prendiamo un attimo di pausa musicale e poi torniamo con una serie di notizie e altri commenti che sono venuti fuori durante questa corrispondenza, magari approfondiamo qualche aspetto qui e lì. A fra poco.
Desalinizzatori.
Desalinizzatori, i nuovi progetti nucleari dell'Enel. Cassonetti intelligenti che hanno E rientriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, la trasmissione che state ascoltando è Impatto e ci scusiamo con ascoltatrici e ascoltatori se vi sarete accorti, forse se ci state ascoltando, se c'è effettivamente qualcuno dall'altra parte delle casse, dall'altra parte di queste onde radio, che vi sarete accorte che abbiamo lasciato i microfoni aperti per buoni 2-3 minuti del primo pezzo musicale che abbiamo passato. Ci scusiamo per questa mancanza di professionalità, ma del resto noi non siamo professionisti, quindi ci sta tutto.
Esatto, e poi non abbiamo detto nemmeno delle sconcerie assurde come facciamo di solito, quindi a microfoni spenti.
No, assolutamente, anticipavamo la lettura di alcune notizie che sono venute fuori durante la corrispondenza di poco fa. Parlavamo ad esempio di cassonetti intelligenti e ci riferivamo al fatto che AMA ha inaugurato in alcuni quartieri tutta una serie di enormi cassonettoni intelligenti, cosiddetti intelligenti semplicemente perché potrebbero essere dotati di sensori che molto probabilmente non hanno in questa versione, e che ci raccontano che possono essere dotati di barre contro il parcheggio selvaggio, potrebbero, perché chiaramente si parlava di aggiungere progressivamente questi gadget che chiaramente non saranno aggiunti, barre che suonano per evitare che ci si parcheggi davanti, sensori che indichino il livello di riempimento e anche dispositivi antiratto a ultrasuoni. Mi domando se ci siano anche dei megafoni che possano implorare pietà nel momento in cui li sommergi di mondezza, perché effettivamente questo è esattamente quello che è successo. Tempo 48 ore ed erano già straripanti di mondezza, buttata a caso tutto attorno, perché erano molto probabilmente troppo complicati per essere utilizzati dagli abitanti della zona o
non ne avevi diritto nell'accesso, perché se c'hai un bel contratto d'affitto a nero magari non hai la possibilità di accedere a questo servizio,
o magari sei un ristoratore a cui l'AMA non raccoglie i rifiuti e quindi li mette tutto in un unico mega saccone e tenta di buttarli in questi cassonetti che però hanno una fessura molto piccola e quindi ce li butti davanti e te ne freghi altamente.
Sì, beh, poi il sensore di riempimento è molto interessante, perché poi a chi dovrebbe segnalare il riempimento? All'AMA, che non fa in tempo con i camion perché non c'ha gli impianti di trattamento, e quindi che ci passa a far raccoglierlo?
In teoria dovrebbe essere intelligente, così che l'AMA potrebbe passare solamente nel momento in cui fossero pieni i cassonetti.
Esatto, ma se il camion è occupato perché non sono riuscito a trattare giro prima.
Vabbè, pure te, però non ti sta mai bene niente. Non sta mai bene niente a te, come anche ai romani, che questi cassonetti chiaramente li hanno boicottati. E quindi evidentemente il problema non è la tipologia di cassonetti, che in teoria potrebbero essere dotati di scheda magnetica, così che puoi buttare la mondezza solamente se sei autorizzato. Io ce la butto direttamente davanti e me ne frego, no?
Beh, sì, soprattutto se poi non hai diritto alla scheda magnetica. Del contrasto agli affitti a nero non c'è minimo interesse a portare avanti questa vicenda, e soprattutto se stanzi 600 milioni di euro, come ha fatto l'AMA nel suo piano industriale, per questa pletora di cassonetti che serviranno solamente a fare una squallida sceneggiata fino al giubileo del 2025.
Però sono ignifughi, se dai fuoco alla mondezza loro non prendono fuoco, brucia solo la mondezza.
E questo è tutto da vedere, perché
chissà se i sensori intelligenti poi sono ignifughi anche quelli.
Sì, che sono ignifughi, è tutto da vedere, tocca vedere che temperature poi cominci a sprigionare quando dai fuoco alla mondezza.
No, mi dispiace per le trappole antiratto a ultrasuoni, quelle forse erano l'unica cosa decente, ma mi sa che tanto che anche quella roba lì è pura fantascienza.
Sappiamo bene la capacità d'adattamento dei topi e dei ratti romani a tutte le trappole e trappolette che nel corso degli ultimi 50 anni sono state create.
Vedremo i ratti con le cuffie antirumore sulle orecchie.
Esatto, cioè, sanno fare bene il loro lavoro. Quello che invece non sa fare assolutamente l'AMA, il Comune di Roma, la Regione Lazio, e si continua a perpetrare una squallida sceneggiata, a finanziare impianti nocivi e devastanti e soltanto per appunto per una pantomima, quella magari poi del Giubileo, questi mesi di presenza di pellegrini in città che devono vedere una città che sembra moderna come altre capitali europee, che in realtà sì, hanno avuto gli inceneritori, ma insomma ormai da parecchio tempo a questa parte fanno anche tante altre attività legate allo trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, e noi insomma invece arriviamo con 40 anni di ritardo a soluzioni che sono evidentemente insostenibili. Sono insostenibili soprattutto poi dal punto di vista del consumo idrico, perché in queste settimane
già chiaramente ne parlavamo anche durante la corrispondenza precedente, è venuto fuori il discorso e quindi ci siamo documentati anche su questo.
Eh sì, perché in corso di queste settimane il governo e tutto l'apparato burocratico industriale si è accorto che a breve la scarsità d'acqua sarà drammatica in agricoltura ma anche nell'industria, e quindi bisogna correre ai ripari, e da nord a sud le soluzioni e i progetti per finanziare i desalinizzatori sono sulla bocca di tutti. Si parla di Taranto con uno dei progetti più grandi in assoluto, si parla di Jesolo in Veneto, e insomma sì, la stampa dà nota che il ministro Lollobrigida abbia espresso parere favorevole a questi impianti, ce ne sarà la strettissima necessità proprio alla luce delle evidenze delle precipitazioni che non ci sono state e che non ci saranno e che non saranno sufficienti a compensare questi ultimi due anni. Cioè non è una settimana, non è una stagione, ormai sono due anni catastrofici da questo punto di vista, e quindi bisogna cominciare a pensare a finanziare questo tipo di impianti che hanno parecchie criticità perché consumano tantissima energia elettrica. E come la produciamo l'energia elettrica? Attraverso impianti che producono emissioni climalteranti che hanno prodotto la siccità che stiamo vivendo, e non faremo altro che incrementare la creazione di nuovi invasi. E questa affermazione ci preoccupa un pochetto, perché di solito la parola invaso è legata sempre alle discariche, e forse invasi per raccogliere le poche acque piovane, ma insomma ci potevamo pensare 20 anni fa a fare questo tipo di operazioni, prima d'arrivare al Tevere in secca, al Po in secca, all'Adige in secca, insomma situazioni molto molto drammatiche per la fauna, per la flora, per l'ecosistema, per tutto il paese, perché insomma vuol dire sconvolgere intere comunità quando un fiume che da migliaia di anni scorre placido a un certo punto diventa una pietraia malsana, perché purtroppo poi quei letti di quei fiumi sono pieni di immondizia che si è riversata nel corso dei decenni. Facevamo anche qualche altra riflessione sul fatto che desalinizzare l'acqua di mare è un'operazione un po' complicata, a parte il consumo energetico l'acqua di mare è ricca di immondizia, perché negli ultimi decenni tantissima immondizia, soprattutto la beniamata plastica, è arrivata in mare, e noi la ripomperemmo dentro gli impianti, gli leviamo il sale, ma insieme al sale dobbiamo levargli anche tantissime altre porcherie che ci portiamo appresso, e alla fine ci ritroveremo con una melassa, una melma, di nuovo probabilmente un fango industriale che sarà un rifiuto speciale col quale dovremo fare i conti, e questo non è un aspetto secondario, perché avremo bisogno di tantissima acqua desalinizzata per le attività agricole e le attività industriali. Ci ritroveremo tantissimo scarto di questo tipo.
Butti tutto in un inceneritore e lo bruci.
Ma è una melma, bruci la melma.
Ma bruci tutto.
Fai
bruci
una
tutto.
Nuova discarica di rifiuti speciali.
Si brucia tutto.
Insomma, le soluzioni sono sempre quelle, e il problema forse è cambiare il modo di produzione che sta dietro a questo meccanismo che ci ha portato a questo punto. E niente, quindi il dibattito sui desanalizzatori, sulla siccità sarà quello che nelle prossime mesi forse sarà quello più più importante anche a livello istituzionale, perché sarà una emergenza reale.
È un'emergenza già adesso che siamo alla fine dell'inverno e ci addentriamo in un periodo di siccità che durerà probabilmente buoni 6 mesi e sarà estremamente grave. Si legge in giro per giornali, per la rete, insomma, tutti questi commentatori entusiasti del fatto che siamo riusciti a risparmiare un sacco di gas nonostante il taglio del gas russo, quindi l'Italia è uscita indenne da questo inverno perché grazie al riscaldamento climatico abbiamo consumato molto poco gas per i riscaldamenti. Siamo tutti ben contenti di non aver avuto troppo bisogno di riscaldare casa, anche perché le bollette sono comunque impazzite, sono comunque raddoppiate nonostante abbiamo tutti consumato di meno, però dobbiamo ancora attraversare l'estate e l'estate in realtà è il periodo di picco del consumo energetico nazionale,
di consumo elettrico. Ma l'energia elettrica come la produciamo?
Con il gas. Esatto. Con il gas e quindi
con il petrolio, con tutte altre fonti fossili.
Sì, e quindi dato che dovremo mandare i condizionatori a palla, dato che dovremo desalinizzare un sacco di acqua, magari non quest'estate saremo ancora sguarniti e sforniti di impianti di desalinizzazione, ma ci renderemo conto di quanto ne avremo bisogno, quindi dalle estati successive, dalle prossime siccità, dovremo pian piano iniziare a fornirci di questi affaroni che comporteranno chiaramente cementificazione, comporteranno chiaramente il fatto che l'acqua dai rubinetti farà schifo, perché l'acqua che esce da questi impianti fa pesantemente schifo, ma del resto se devi bere va bene tutto, se devi irrigare le piante altrimenti collassa l'agricoltura, ci attaccheremo anche a questo, perché insomma andiamo verso una desertificazione, andiamo verso crisi di siccità sempre più intense, e questo è il futuro che ci aspetta. E quindi vedremo come usciremo per quel che riguarda i consumi energetici da quest'estate. E un'alternativa di cui si parla molto al gas, di cui si ricomincia a parlare pian pianino, è il nucleare. È il nucleare perché, sia chiaro, in Italia per ora non esiste un vero attore interessato, un vero attore industriale interessato alla costruzione di centrali nucleari. L'unico che potrebbe essere interessato è Edison, in quanto compartecipato a maggioranza da EDF, che è la compagnia energetica francese che possiede il brevetto EPR, quindi un brevetto nucleare di terza generazione, quello che già all'epoca nel 2010 Berlusconi voleva impiantare in Italia in almeno 4-5 grosse centrali. Ora non va più tanto di moda la grossa centrale, si parla più di centrali piccole e modulari. I francesi stanno studiando una versione miniaturizzata dell'EPR che, insomma, ricordiamo, trattasi di un enorme scassone che non funziona, che costa tantissimo, di cui ce ne sono molti pochi in costruzione, uno in Finlandia il cui prezzo è, credo, mi pare triplicato, e altri due forse in Francia, non mi ricordo benissimo i numeri. Comunque so che quello che si sa è che i tempi di costruzione sono lievitati, sono passati, si contano ormai in decenni i tempi di costruzione di questi impianti, e soprattutto i prezzi, i costi sono aumentati tantissimo dopo l'esplosione di Fukushima. E quindi questi affaroni dovrebbero essere miniaturizzati e resi modulari da poter essere costruiti in una versione piccola.
Ma scommetto che poi però comunque una centrale nucleare, anche se non ha emissioni in atmosfera, almeno nella fase di riscaldamento, ha comunque una necessità, che è quella delle acque di raffreddamento.
Chiaramente sì, chiaramente sono molto importanti e chiaramente non le puoi raffreddare con l'acqua salata, per cui dovrai costruire desalinizzatori speciali per desalinizzare l'acqua da mandare nelle centrali nucleari, che la centrale nucleare manderà
quindi parte dell'energia elettrica prodotta dalla centrale dovrebbe servire per desalinizzare l'acqua per il suo funzionamento.
Esattamente, perché
qua poi la resa comincerà a calare anche drasticamente.
Già l'anno scorso in Francia hanno avuto moltissimi problemi ad alimentare le centrali nucleari quest'estate, perché la temperatura delle acque era troppo alta e il sistema di raffreddamento delle centrali avrebbe pompato acqua ancora più alta nelle acque dei fiumi, ammazzando gran parte delle specie lì presenti. Quindi hanno avuto molti problemi con le normative e soprattutto con la scarsità di acqua. E già in Emilia Romagna, in Lombardia, le turbogas hanno avuto problemi con i sistemi di raffreddamento perché pompavano sabbia fondamentalmente dai fiumi, e quindi questo tipo di centrali, sì, non vedo alternativa se non alimentarle con desalinizzatori.
Ok, vabbè, quindi insomma siamo evidentemente a un passo da una situazione quantomeno assurda.
Sì, però questa assurdità non ferma Enel, non ferma Ansaldo e non ferma non mi ricordo Edison, non ferma Edison, che stanno raggiungendo nuovi accordi per creare un clima che favorisca la diffusione e verifichi le potenzialità di sviluppo e le applicazioni in Italia di questo tipo di tecnologie. Quindi iniziano a nascere degli accordi, dei memorandum per non tanto pensare alla costruzione di grandi centrali come era una decina di anni fa, ma capire come queste tecnologie potrebbero essere applicate in Italia. C'è un accordo tra Enel e Nucleo, che è una piccola azienda che dovrà costruire dei reattori di quarta generazione in Francia, che sta studiando dei reattori di quarta generazione in Francia. Ansaldo Nucleare ha il suo, mi pare si chiami Alfred, dovrebbe essere Alfred il progetto di nucleare di quarta generazione dell'Ansaldo Nucleare, che dovrebbe essere costruito in Romania, se non erro, se parliamo sempre di impianti alimentati a plutonio di quarta generazione, quindi a neutroni veloci. E quindi si inizia a parlare di questi piccoli impianti sparpagliati un po' ovunque, e questo dovrebbe essere il futuro, quindi il cosiddetto mini nucleare o il nucleare piccolo e modulare, o SMR dalla sigla inglese. Per adesso ci sono solo chiacchiere, per adesso ci sono solamente influencer in giro per la rete, sui social, che parlano di queste cose, che si spingono questo tipo di soluzioni, che in realtà
ne parlano con entusiasmo.
Sì, chiaramente, che in realtà sono soluzioni che non esistono, però per ora non esiste veramente nessuna cordata industriale che possa realizzare questo tipo di impianti in Italia, ma se ne inizia a parlare, e con la crisi energetica alle porte, e vedremo quest'estate, molto probabilmente con la Lega come maggiore sponsor politico, ma probabilmente anche altre forze si uniranno dopo quest'estate, tra cui il PD ad esempio, non stento a crederlo, e vedremo come ne usciremo. Ma sicuramente certo, torneremo a parlarne.
Ma certo, perché poi sull'onda dell'emergenzialità hai portato il paese all'orlo del baratro, e allora tu tiri fuori una tecnologia ancora peggiore che ti dovrebbe far risolvere i di problemi che invece hai acuito con decenni di stronzate. E questo è quello che si prospetta. Il problema è che questi investimenti, fiumi di soldi regalati dal pubblico al privato, poi verranno sottratti ai servizi essenziali di tutta la popolazione.
Che un po' come i soldi che serviranno a costruire l'inceneritore di Roma, che ricordiamo usciranno fuori dalle vostre tasche sotto forma di assenza totale di raccolta differenziata e sotto forma di spese sanitarie che dovrete pagare per tutte le i problemi e debiti del Comune di Roma, perché il Comune di Roma si indebiterà per finanziare questo, per garantire i finanziamenti di questo affare, che arriverebbero attraverso delle banche. Vediamo, il clima economico non sembra proprio dei migliori, con fallimenti a tutto spiano, però
ma erano banche solide, non facevano investimenti matti, e mo falliscono. Vabbè, quindi è evidente che la partita è molto complicata e
molto complicata, ma insomma abbiamo detto che la follia di certi argomenti non ferma queste persone dall'andare avanti.
No, perché insomma la golosità dei profitti in ballo è tanto. La cosa meno complicata è il fatto che tocca a noi opporci a tutto questo.
Sì, di essere gli unici senziati. Comunque, passiamo rapidissimamente un pezzo e andiamo verso le conclusioni della trasmissione. Thank you. rientriamo in voce, siamo in chiusura di Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo un'ultimissima notizia, un'ultimissima piaga che ci, insomma, ci accompagnerà nei prossimi decenni.
Certo, beh, una delle ultima piaga della trasmissione è la piaga del capitalismo che ha prodotto in questi secoli, e l'ultima piaga è relativa alla plastica.
Ma guarda un po', la plastica che noi esportavamo in Cina e in tutto il sud-est asiatico fino a qualche tempo fa, e poi hanno
chiuso. E facciamo finta di non vedere che cosa succedesse, anzi dicevamo che l'avevamo riciclata.
L'avevamo riciclata, beh, ancora la ricicliamo adesso, ma andiamo in Turchia, no?
Eh sì, le ultime settimane, insomma, presa diretta ha fatto vedere che livello di riciclo, di recupero di materie plastiche c'è in Turchia.
Sì, esattamente, più o meno come nelle campagne italiane, cioè, insomma, cioè, nei magazzini industriali in Nord Italia, o quello, con tutti gli incendi che ci sono, oppure per le campagne della Campania, insomma, la mondezza viene semplicemente presa, accumulata e bruciata a cavolo di cane.
O sotterrata,
esattamente come noi fa anche la Turchia. L'unica differenza è che la Turchia la importa, noi lo facciamo con la nostra, poi abbiamo smesso, abbiamo iniziato a dire di riciclarla e abbiamo iniziato a esportarla in Turchia, dove la bruciano per noi.
Sì, perché poi gran parte delle materie plastiche che vengono prodotte, che diciamo che ricicliamo, in realtà non è possibile riciclarle, perché per via della composizione chimica della mescola di quella plastica, delle dimensioni,
o per il fatto che la ammucchiamo tutta insieme, la tritiamo tutta assieme e la buttiamo in delle balle a cavolo.
Esattamente, ma anche per il fatto proprio che non può essere riciclata gran parte degli imballaggi, cioè non c'è modo o di riciclarli, di dare nuova vita, è tutta una menzogna. Soltanto alcune frazioni merceologiche, alcuni tipi di plastica possono essere riciclati, che è un'operazione complicata, dispendiosa, inquinante. Cioè, la plastica non dovrebbe essere usata, o usata in maniera molto accurata. E vabbè, mo abbiamo scoperto che la Turchia è il serbatoio dove andà a buttare tutta sta roba, e poi dire che l'abbiamo riciclata. In realtà viene bruciata, sotterrata, dispersa nello stato turco, che fa questa operazione molto allegramente, con le conseguenze drammatiche per le popolazioni che vi abitano, perché poi ci hanno falde contaminate, problemi respiratori e insomma tutto il colorlario di schifezze che vi immaginate. E quindi per noi insomma la plastica è una piaga, è una delle piaghe del capitalismo. E poi, tra l'altro, oltre a essere una piaga, sta diventando anche un marcatore geologico, perché sono usciti alcuni articoli che sono stati segnalati in parecchie aree del pianeta delle nuove rocce.
Sì, dei nuovi strati geologici chiamati, composti da plastiglomerato, quindi questa nuova roccia formata da un miscuglio di plastiche varie e materiali organici in generale. Quindi vengono soprattutto, si formano nel momento in cui queste plastiche si squagliano per altre temperature, magari appunto quella del sole che batte sulla sabbia, o quella che può essere quella di una zona vulcanica. Quindi queste rocce si fondono con queste plastiche, che possono essere sia le bottiglie che vengono disperse nel mare, sia soprattutto le reti da pesca. I geologi notavano una forte presenza di scarti di reti da pesca, che poi appunto si squagliano insieme alla sabbia, insieme a conchiglie, insieme a pezzetti di legno e altre cose a caso, e formano questi plastiglomerati
che stanno stratificando in alcune aree del pianeta e sono dei marcatori geologici addirittura.
Sì, marcheranno l'era umana, l'era in cui abbiamo devastato questo pianeta. Quindi, andando a ritroso nel tempo, i geologi e gli archeologi della prossima razza di blatte che conquisterà il pianeta, che sarà la specie dominante di questo pianeta, si potranno rendere conto degli errori fatti in passato e magari imparare e non fare le stesse cazzate.
Esattamente. E in Brasile, nella località di Trinidad Island, è stato trovato uno di questi marcatori geologici, e un altro ritrovamento invece nelle Hawaii. Si parla sempre poi di zone costiere, perché ricordiamo che gran parte della plastica prodotta negli ultimi 50 anni non è conservata nelle discariche e non è stata bruciata negli inceneritori o negli incendi di varia natura, è stata riversata in mare ed è negli oceani, e quindi è evidente che sulle coste poi questa presenza sia molto significativa, e il ritrovamento di plastica sulle coste di tutto il pianeta, se siete stati al mare in Italia o in qualunque altro posto del mondo, anche l'isola più dispersa nel nulla, fidatevi che una cosa di plastica l'avete sicuramente incontrata, e non ce n'è dubbio su questo. E infatti, a forza di vivere in questa situazione, ci ritroviamo con un marcatore geologico.
Ebbene, c'è da esserne fieri. Comunque, per la trasmissione di Impatto di oggi è tutto. Ricordiamo gli appuntamenti che sono venuti fuori durante questa trasmissione. Ricordiamo soprattutto il corteo contro l'inceneritore di Roma, che sorgerà ai piedi di Castelli Romani, insomma nella zona di Pomezia, Santa Palomba, e il corteo sarà ad Albano questo sabato alle 15.30 in Piazza Mazzini, quindi che si trova proprio sull'Appia all'entrata di Albano. Quindi è una lotta molto molto importante, è una lotta che va fatta vivere, a cui bisogna dare forza, perché la lotta contro l'inceneritore sarà molto grande e Roma dovrà accollarsela, in quanto Roma produce tutta la mondezza che viene riversata sui territori attorno, quindi quantomeno lotti un minimo per evitare i danni che sta provocando. E il secondo appuntamento è l'assemblea al porto fluviale di mercoledì alle 5:30, quindi 17:30 circa, o insomma ora politica, tra movimenti di lotta per la casa e movimenti contro le nocività ambientali, che appunto dovrebbero aderire al corteo di sabato prossimo.
E allora per questa settimana da Impatto è davvero tutto. Vi ricordiamo di sostenere economicamente Radio Onda Rossa attraverso il tasto sostieni sulla pagina internet, cioè sul sito della radio, e insomma un saluto a tutti e a tutte, soprattutto chi è privato della propria libertà personale.